Allora, invito i nostri relatori a riprendere posto qui, che magari lasciamo spazio se venite qui Mirka e Bassam, se ci sono delle domande, se qualcuno... Capite perché Tina Marinari e Francesca Albanese sono sotto attacco continuamente dalla stampa? Non solo nazionale, devo dire, non solo nazionale. Noi abbiamo lanciato anche come una petizione che ha avuto poi numerose firme in difesa proprio di Tina Marinari e Francesca Albanese, perché nel momento in cui come organi sulle parti avevano redatto questa relazione, immediatamente erano stati accusati di essere filo Hamas, filo palestinesi, antisemiti e di più più ne metta. E quindi niente, possiamo lasciare spazio a delle domande se volete, alcuni approfondimenti. Abbiamo parlato di tantissime cose, quindi è ovvio che può stimolare un po' il ragionamento. Sì, infatti vi abbiamo ammazzato completamente. Devo dire, abbiamo anche noi come redazione abbiamo tantissimi altri documentari. Abbiamo un documentario particolare realizzato proprio solo ed essenzialmente sul rapimento e l'arresto dei minori, insieme a Bezalam, che è un'organizzazione israeliana che opera sui territori occupati. Ce ne sono tantissimi altri, li trovate anche sul nostro sito che è alchemianews.it, ma è il canale YouTube è Alchemia World di YouTube, e lì trovate tutti i documentari. Tutto il nostro materiale è free, è tutto libero, potete scaricarlo, potete utilizzarlo. Alchemia appunto è anche un'organizzazione di informazione che è tutto frutto di volontariato, ognuno di noi fa un altro mestiere, perché se no non potremmo permetterci di fare giornalismo, bisogna dire le cose come sono, ed è aperto ovviamente a chiunque vuole collaborare e vuole partecipare alla stesura e allo sviluppo appunto di determinati argomenti. Ci occupiamo anche di Kurdistan, ci occupiamo anche di, siamo occupati anche dei Balcani, insomma siamo occupati di varie cose. Se ci sono domande, bene, una da niente. O urli o vieni qui, come preferisci. L'importante è che ti sentano. Vieni Dani.
Volevo solo sapere che a livello politico in Israele la sinistra israeliana, i liberali democratici, difensori dei diritti umani, che hanno sempre, che ad esempio si sono opposti con le mega manifestazioni alla modifica della corte israeliana ed altro, cosa hanno fatto? Cioè, hanno, in tutti questi decenni di occupazione, sono mai riusciti a fare, cioè cosa hanno combinato, in quali traguardi o quali spazi sono riusciti mai a creare in tutto questo periodo di occupazione, di apartheid, di presa in giro della comunità internazionale? Che ruolo hanno avuto? Perché a me è sembrato che fossero abbastanza parte forse un momento negli anni 80, un certo periodo negli anni 80, inizio 90, ma per il resto non mi sono sembrati minimamente efficaci. Quindi volevo sapere che spazio che erano, che cosa, come era, che cosa avevano fatto per contrastare questa politica qua, se c'era uno spazio.
Passaggio, rispondete. Rispondo subito a altre domande. Volete fare una? Volevo che rispondiamo, se c'è qualche altra domanda. Ecco, Stefano, vieni.
Volevo chiedere questo. La settimana scorsa abbiamo avuto ospite sempre qua, allo Spazio Nuovo, Raniero La Valle. Ha fatto un ragionamento, Raniero, rispetto alla soluzione di cui spesso si parla, di due popoli e due stati, dicendo dal suo punto di vista che non era praticabile, un po' anche per come è oggi fisicamente la terra palestinese, proponendo come soluzione quella di una sorta di coabitazione in un unico stato con due popoli, cioè due popolazioni che convivono in uno stesso territorio con una struttura anche amministrativa, tutta da inventare. Ecco, volevo chiederti se questa soluzione ha un futuro anche lontano, ma comunque immaginabile e soprattutto praticabile.
Grazie. C'è qualcun altro?
una domanda banale, non so quasi. Ma un israeliano giovane che abbia una testa appena funzionante, come può accettare questa situazione o quello che si è creato nel corso degli anni? Per me è inconcepibile. Non riesco proprio a rendermene conto.
Vuoi rispondere tu a questa, poi spendiamo quella più politica?
Sì, sì.
Ah, c'è un'altra ancora. Dopo rispondiamo, perché poi ne facciamo ancora, non è che chiudiamo.
Grazie. Ma io volevo segnalare la posizione del giornalista di Arez, Guido Levi, che a proposito di dissenso rispetto alle politiche dei governi dello Stato di Israele, è una figura di giornalista con la schiena dritta, che dice chiaramente che Israele è oggi in preda, dal punto di vista del corpo sociale, ad una follia. È una follia di arroganza. E la domanda della signora di poco fa è fondamentale, ma gli israeliani, a mio avviso, non sanno tutto. Sanno ben poco di quello che accade dall'altra parte. Soprattutto i giovani. Io ricordo alcuni giorni fa mi è arrivato un post, non so per quale via, perché non l'ho cercato, su Facebook, di gente che si raccontava questo apprezzamento di andare a fare un giro e vivere la notte di Tel Aviv, come una città dinamica, vivace, piena di iniziative, e si scambiavano questi apprezzamenti sulla bellezza della vita notturna di Tel Aviv. Io a quel punto mi ho inviato due righe, sì, certo, fare la bella vita a Tel Aviv protetti da un potere criminale. Ecco, c'è questa dissociazione, a mio avviso, molto forte, perché gli israeliani, soprattutto i giovani, io ho visto dei filmati di gente che balla e danza sui cadaveri di Gaza, perché per loro Gaza è un luogo dove sono insediati dei disumani, come ha detto chiaramente il ministro della difesa e come hanno espresso altri esponenti. Quindi il presupposto è questo qui: di fronte non hanno un'altra umanità, un'altra identità. Questo è lo sguardo egemone, e la sinistra, anche di matrice sionista storicamente, ha perso ampiamente quel paese, che è cresciuto dentro un profondo senso di impunità e quindi di arroganza, non solo per la tradizione sionista del popolo eletto senza terra, ma anche per la storia. Se guardiamo la storia dello Stato di Israele, è una storia di assoluta impunità e di costruzione di un'autoidentità che si afferma tanto più viene appunto rappresentato l'altro come un subumano o un disumano. E questo è un dato drammatico sul quale è difficile fare un'azione efficace, al di là della, a prescindere dalla grave e ancora più complessa congiuntura internazionale, ovviamente, ma anche solo intervenire oggi nella società israeliana così carica di questa arroganza che si traduce in una violenza indiscriminata anche verso il dissenso, perché oggi dissentire in Israele è diventato ancora più difficile, al di là di alcune firme, come ho citato appunto la figura di Guido Levi o lo storico Ilan Pappé, che è andato a vivere in Gran Bretagna, peraltro, per poter continuare a fare lo storico. Quindi è una situazione drammatica da molti punti di vista, non solo per la vita, per la nuda vita dei, appunto, dei palestinesi, ma anche per la cecità profonda, autolesionista a mio avviso, della società israeliana. Tutto qui.
Grazie. Grazie. Prego. Ecco il microfono, almeno lo sentono tutti.
Mi premeva non dare una risposta, ma dare la mia personale esperienza e fare anche una riflessione. Io faccio parte delle donne in nero di Reggio Emilia, abbiamo fondato il gruppo nel 91, alcune di noi di ritorno da Time for Peace, 1990 Time for Peace, quindi il primo viaggio di tantissimi pacifisti, io rivendico questa parola. Pace, non c'è pace senza giustizia, su questo siamo d'accordissimo. Allora vorrei partire da qui, si diceva in Israele cosa succede, c'è qualcuno che si oppone, sì. In Israele c'è qualcuno che si oppone e paga carissimo questo opporsi. Io ho avuto modo di partecipare 3 volte a Gerusalemme, ai sit-in, ai presidi delle donne nero israeliane, che sono circondate dai coloni, che gettano uova, pomodori marci, che le chiamano le puttane dei palestinesi, perché non possono dire che sono antisioniste, che sono antisemite, scusate, siccome sono ebree israeliane. Ma attraverso di loro ho avuto modo, e vi invito a cercare sui social, a cercare le loro pagine internet e le loro pagine social, di associazioni come Bezzelem, che figurava anche nel video di Amnesty, cercatela oggi, Bezzelem, che dopo il 7 di ottobre dice Israele non può bombardare Gaza, perché bombardare Gaza è un crimine di guerra. Allora, si diceva prima che peso ha la sinistra israeliana. Scusate, mi verrebbe una parolaccia, a me verrebbe da chiedere che peso abbiamo avuto noi in tutti questi anni nell'esigere il rispetto delle risoluzioni dell'ONU, nell'esigere il rispetto della Convenzione di Ginevra che vieta gli insediamenti dei coloni, il rispetto della delibera della Corte Penale dell'AIA che dice che il muro è illegale, ma il muro sta lì. Che peso abbiamo avuto noi, opinione pubblica europea? Noi che abbiamo eletto un governo come quello della Meloni non abbiamo lezioni da dare agli israeliani, a quella parte di israeliani che si oppone. Io vi invito ad andare a cercare i siti di Bezzelem, che dice le cose che dicevo prima, i siti dei refuser, i ragazzi e le ragazze israeliane, ventenni, la signora che poneva prima la domanda, che vanno in galera anche adesso, prima del 7 ottobre, dopo il 7 ottobre. Vanno in galera perché si rifiutano di fare servizio militare a Gaza o nei territori palestinesi occupati dalla Cisgiordania. Accettano di fare servizio militare solo all'interno dei confini di Israele in funzione difensiva. Vi invito ad andare a vedere le pagine social di Breaking the Silence, cioè i soldati veterani che hanno fatto servizio militare nei territori palestinesi occupati, che quando tornano scelgono di, come si chiamano loro, rompere il silenzio, cioè di dire che cosa fa l'esercito israeliano a Gaza, quando c'era ancora, o nei territori palestinesi occupati, e che cosa loro stessi sono costretti a fare. Volevo richiamare questo perché non cadiamo nella trappola dei nostri media, che ci presentano un Israele monolitico, tutto schiacciato attorno a Netanyahu. Certo, Hamas da questo punto di vista, scusate questa riflessione, poi concludo brevissimamente, ha fatto un favore enorme a Netanyahu, perché nel momento in cui il governo Netanyahu era in una crisi profonda per le manifestazioni di ogni sabato dei cittadini israeliani che si opponevano alla riforma della Corte Suprema israeliana, gli offre su un piatto d'argento questa possibilità, uno, di invadere Gaza e di cercare di cancellarla dalla faccia della terra, due, di ricompattare l'opinione pubblica israeliana attorno a un governo, perché quando sei attaccato questo fai come cittadino. Io vi invito ad andare a leggere sulla sua pagina Facebook quello che ha scritto, scusate, mi sono segnata il nome perché non è un nome facile per me da pronunciare, Yotam Kipnis. Yotam Kipnis è un attivista di Zazim, che è un'associazione mista di ebrei e di palestinesi con cittadinanza israeliana, e lottano per l'uguaglianza, per il superamento dell'apartheid, tutte le cose che tu dicevi, grazie per la chiarezza di Amnesty, lotta per l'uguaglianza, la democrazia e l'uguaglianza tra i cittadini. I suoi genitori sono stati prima rapiti nel kibbutz di Be'er, nel Negev, al confine con Gaza, e i corpi dei suoi genitori, rapiti da Hamas il 7 di ottobre, i corpi dei suoi genitori sono stati ritrovati a distanza di una decina di giorni l'uno dall'altro. Sua madre faceva parte delle donne in nero israeliane, suo padre aveva rifiutato di prestare servizio militare nei territori occupati della Cisgiordania. Bene, il loro figlio, Yotam, andate a leggere il suo discorso funebre al funerale dei suoi genitori. dice a Netanyahu: non bombardare Gaza in nome di mio padre, non azzardarti a bombardare Gaza nascondendoti dietro la morte di mio padre, perché questo mio padre non l'avrebbe voluto. Troverete sul sito di Bethlehem il nome di un'altra donna fondatrice israeliana, cofondatrice di Bethlehem, Lillian Silver, il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato dentro la sua casa, sempre nelle kibbutz di Be'er, perché Hamas questo ha fatto il 7 di ottobre. E io, scusate, sono da 40, frequento da 40 anni ormai la Palestina in varie forme, fisicamente e idealmente. Io mi rifiuto di considerare atto di resistenza l'attacco sui civili che Hamas ha fatto il 7 di ottobre, come mi rifiuto di considerare atto di autodifesa i bombardamenti che Israele sta facendo sulla popolazione civile di Gaza. Se non siamo chiari su questo, se non superiamo questa ambiguità, guardate, non solo condanniamo i palestinesi alla sconfitta totale, alla sparizione, alla negazione dei loro diritti, ma davvero facciamo un regalo enorme a Netanyahu e a tutti quelli che stanno con l'oltranzismo israeliano. Bisogna essere netti su questo. Grazie.
Sì, credo che bisogna essere netti, e credo che sia la convenzione internazionale che dice che ogni popolo oppresso ha il diritto di usare i mezzi che ritiene necessario per liberarsi. E quindi credo che la resistenza palestinese, dopo anni di anche quando ha questa necessità, credo che sia importante prenderla in considerazione. Come, se vogliamo fare una critica da questo punto di vista anche del movimento pacifista internazionale, voglio dire, riguarda il fatto di negare, di prendere posizione chiara con gli omicidi mirati che Obama e Israele ha fatto nei confronti dei pacifisti palestinesi che nei territori occupati anche a Gaza avevano provato a trovare una via alternativa per poterlo fare. Mentre molto spesso la necessità di tenere un'equidistanza tra le due cose ha visto solo essenzialmente messo in prima linea la difesa dei pacifisti israeliani. Questo credo che sia un punto, proprio per chiarezza, che vada chiarito.
Bene. Sì, io sono assolutamente d'accordo con Flavio. Il diritto internazionale sancisce il diritto di ogni popolo a difendersi con il metodo che più ritiene opportuno quando è oppresso e massacrato. Hamas è il principale partito palestinese e ha vinto le elezioni innumerevoli volte. Quindi vuol dire che il popolo palestinese ha scelto questo. Conseguentemente ha assolutamente ragione la signora. Bisogna uscire da questa ambiguità. Quindi usciamo da questa ambiguità e dico apertamente, dal mio punto di vista, ok, il 7 ottobre è stato un gesto di resistenza e di guerriglia anti-imperialista, ok, contro uno Stato sionista, fascista, ok, e assassino. Punto, ok? Cioè, nel senso, io su questo, perché qua ho ragione la signora, se vuole uscire da questa ambiguità, ok? Hamas è un'organizzazione patriottica, resistente, partigiana e anti-imperialista. Ok, e va bene fare quello che fa.
Ok, grazie. Quindi, grazie. Okay. Bassano, se c'è altre domande.
No, infatti,
voglio dire. No, magari c'è sul caso. Sinistra israeliana.
Allora, sicuramente quello che abbiamo visto anche noi da palestinese, anche all'epoca quando c'era il partito laburista israeliano, sono iniziate i primi insediamenti all'epoca loro. Il partito laburista che ha fondato lo Stato di Israele ha cacciato più di 800.000 palestinesi nel 48, e nel 67 c'è stato il partito laburista che stava al governo e non ha fatto nulla per risolvere la questione palestinese. Non solo, io non nego che ci sono delle forze piccole dentro Israele, dentro la società israeliana, che sono contrari a tutto quello che fanno i governi israeliani e anche contro questo governo fascista di Israele, d'accordo? Però questa opposizione che stava a protestare contro Netanyahu per motivi interni all'Israele non hanno mai detto una sola parola per la Palestina o risolvete il problema palestinese. Questa è la verità. Mai hanno fatto uno slogan. Uscivano solo con le bandiere israeliane perché Netanyahu se ne deve andare in galera per il fatto che voleva cambiare il sistema legislativo in Israele. Quindi non è che non ci sono persone o gruppi piccoli, come noi siamo piccoli nella sinistra italiana che lottiamo contro... Sì, è vero, ma come siamo in Europa, stasera il Parlamento europeo che vota a maggioranza
contro il cessato il fuoco è una vergogna per tutti noi. Non mi rappresentano più. Io sono cittadino italiano, non mi rappresentano più. Non ho la sinistra, se considerate la sinistra, il PD, vi dico no. Perché il PD ormai fa parte del sistema. Esattamente diceva le stesse cose che dicevi te, bisogna distinguere fra Hamas e il popolo palestinese. No, io non sono di Hamas, va bene? Io sono ateo, puro, insomma, non accetto neanche, non voglio neanche vedere gli islamisti né niente, né nessun altro del clero sta al governo, d'accordo? Però Hamas fa parte del tessuto sociale palestinese. Non è sta solo a Gaza, sta anche in Cisgiordania, sta all'estero. C'ha dei suoi seguaci, è un partito politico con un'ala militare, l'ho detto anche nel mio primo intervento, ha il diritto a esistere come tutti gli altri. Io non accetto di dire che sono terroristi, non lo accetto da nessun palestinese che fa un'azione armata contro Israele di essere chiamato terrorista, perché è un patriota che combatte contro l'occupazione, chiunque sia, perché... Lo sappiamo cosa vuol dire combattere anche in questa battaglia e sappiamo il prezzo che stiamo pagando. Però questa non è la carta per Netanyahu. Netanyahu sta già preparando qualcosa del genere anche senza Hamas, senza questa azione. E non l'ha fatta Hamas sola, c'era un gruppo della resistenza palestinese a Gaza che l'ha fatta. C'era Fatah, Fronte Popolare, Fronte Democratico, Hamas e Jihad Islamico. Tutti questi sono assassini? O non capiscono cosa è un'azione di guerriglia contro un occupante? Io credo che lo capiscono. Se qualcuno diceva pure che Fatah non partecipa mai, ieri il comunicato ufficiale di Brigate di Al-Aqsa di Gaza dice abbiamo consegnato di doveri a chi ha la possibilità, abbiamo consegnato gli ostaggi che stanno nelle nostre mani per una trattativa. Sono 62 ostaggi. Quindi Fatah non era fuori lontana, come Jihad non era lontana, come il Fronte Popolare non era lontana di questa azione. Quindi la guerra è in più. Ci sono tante cose da dire sul governo israeliano. Perché quando mi tratti da animale, allora che pretende da me? Che io ti tratti porto di fiore? Ma non solo perché hanno fatto il 7 ottobre. No, ma prima mi stai trattando da animale. Con tutte le leggi che hai messo, con tutta l'apartheid che hai praticato sopra di me. Parliamo dei territori occupati del 48, i palestinesi e israeliani che lavorano insieme? Sì, ma cosa hanno fatto in questi ultimi mesi? Che l'hanno repressi tutti quanti, un palestinese non riesce, di quelli che hanno la cittadinanza israeliana, non riesce a manifestare per la strada. Non riesce, perché lo arrestano, lo pubbliscono da casa, hanno messo tutte le leggi per vietarlo di parlare. Come sta a fare la Germania e la Francia contro i manifestanti cittadini del loro paese, insomma. Siamo ancora in Italia, non siamo arrivati, ma ci siamo qua.
Siamo l'identificazione.
Va bene? E quindi questo c'è. Questa è la società italiana. C'è qualcuno buono, certo. Ci sono i soldati che rifiutano, ma giusto. Ma mica siamo contrari o non li conosciamo. Lo sappiamo perfettamente. Ma non li prendo come un esempio, perché lei mi dice questo è un esempio perché è morto suo padre. Ma mica quello che ha fatto l'azione sapeva che è... chi trovava dentro il kibbutz, appunto, come loro quando entrano bombardano le case, adesso mica guardano che c'è un medico, che ci sono 5.000 bambine morte. A questo dobbiamo parlare, non di un caso, con tutto il dispiacere, ma un caso, due case, 10 case, ma non 5.000 case, non 13.000 palestinesi morti a Gaza. Di questo che dobbiamo ci concentrare adesso, che è una società mondiale, la comunità internazionale, che non riesce a impedire a uno Stato come Israele, fermati, e non si ferma, perché votano tutti, sì, continue. Allora questa è una complicità internazionale. Io da palestinese dico, non stiamo combattendo una battaglia per noi solo, ma per tutto il mondo libero, sì. Stiamo facendo questa battaglia, perché sta uscendo in Inghilterra, l'altro giorno, 300.000 manifestanti usciti in sostegno alla Palestina e per dire cessate il fuoco. Che ha fatto il governo britannico? Ha cambiato il ministro degli interni perché era una donna, cambia perché non ha represso abbastanza i manifestanti, ha messo un altro più duro. Questa è la politica che stiamo facendo. Quindi non è un problema solo di palestinesi, ma è un problema internazionale di tutti noi. Se io accetto quello che succede oggi a Gaza, vuol dire che io sono complice, non neanche di vivere. Perché se sto con gli oppressi, vado con gli oppressi, ma non da oggi. Avremmo dovuto farlo, come hai detto all'inizio. Cosa abbiamo fatto noi quando c'era il processo di pace? Infatti. Per incoraggiare questo Rabin e Arafat che hanno firmato questo processo, che è successo con tutti e due? Il primo è stato ammazzato da un ebreo estremista che è lo stesso gruppo che sta al governo ora. E Arafat è stato avvelenato tramite gli israeliani, è morto così. Due pilastre del processo di pace sono morte. Quindi già dal 2000 che non c'è il processo di pace, fermo. Non fanno altro che rubare più terre e ammazzare più persone. Quindi questo è un problema. Nell'Europa si è mosso. Hamas ha vinto una sola volta l'elezione a proposito, una sola volta nel 2006, i seggi al Parlamento, ma non fra la popolazione. Era la legge elettorale così. Ma Hamas ha sbagliato in certe cose, lo possiamo dire. Mica io sono critico, non sono critico. Hamas ha sbagliato in tante cose per la Palestina. La continuazione della divisione palestinese fra Gaza e Cisgiordania. L'assumono tutte e due le parti, non solo Hamas, anche l'autorità nazionale palestinese. Perché io davanti a un fatto come oggi che succede a Gaza, la prima cosa che avrei fatto è aver chiamato tutti quanti i palestinesi, siamo uniti come siamo noi, uniti nell'est, all'estero, nella diaspora. Tutti i palestinesi parlano lo stesso linguaggio. Fermiamo questo massacro, fine dell'occupazione, andiamo a vedere il diritto internazionale. Questo è il linguaggio nostro in tutta Europa, tutto il mondo. Allora, voi dentro dovete essere almeno imparati da chi vive fuori. Io sono più libero di chi vive a Gerusalemme, o a Cisgiordania o a Gaza. Perché mi sento cittadino, ho ancora il diritto della parola, lo posso dire tranquillamente. Loro non sempre hanno lo stesso diritto. Io li rappresento quella parte dei palestinesi che dice fermatevi, perché non è così che si fanno. Certe cose vanno studiate. Ma questo non nega che questa è un'azione di guerriglia, di lotta, di liberazione che ha scosso tutto il mondo. E dobbiamo dirlo. Israele è stata colpita nel cuore. E nel cuore dell'imperialismo americano. Sennò tutta questa flotta che sta a fare là? Per paura di Hamas o della resistenza palestinese? O per paura di Hezbollah? No, sta per un altro motivo là. Sta perché c'è la Cina, c'è la Russia, c'è l'India, ci sono i paesi del BRICS, tutto sta succedendo. Il cambiamento del nuovo ordine mondiale sta nascendo in questa azione. Se vogliamo essere molto obiettivi, è quello che succede. Il presidente cinese va negli Stati Uniti, non va per vedere Biden perché è bello, perché vuole chiacchierare con lui a prendere una birra o un whisky. Andato con delle richieste ben chiare. Malgrado che Biden lo sia, ma questo è ancora un dittatore? Sì, è un dittatore perché c'è il regime comunista per lui, va bene? Ma cosa ha fatto il presidente cinese dopo? Riunione con tutti i paesi arabi e islamici. Per dire, il risultato è questo: il paese dei BRICS che stasera hanno fatto, un paese, Sudafrica, che stasera ha cacciato via l'ambasciatore e ha chiuso l'ambasciata israeliana a Johannesburg. Queste sono le azioni che bisogna fare. Questo che l'Europa che vota al Parlamento europeo a maggioranza per non cessare il fuoco. Ma dove siamo? In che mondo siamo? Allora io non pretendo di nessuno. Dei palestinesi possono fare quello che vogliono contro l'occupazione. Lo decidono loro, non io che sto qui in Italia. Ma se loro fanno un'azione armata, lo facciamo. Ma non è la prima volta. Ogni volta che i palestinesi facevano qualche cosa, sempre c'è l'accusa al palestinese, ma non all'occupazione, ma c'è l'occupazione prima di condannare chi ha fatto quell'azione. Io l'ho scritto pure il primo giorno, prima di condannare la resistenza palestinese, condannare l'occupazione israeliana. Quando hai condannato questo possiamo parlare. Senza quello rimango io nell'indecisione, io sto con questo e con quello. No, io davanti a un oppressore, davanti a un oppresso, io sto con l'oppresso, non con l'oppressore, chiunque sia, perché questa è la nostra storia. Israele, se pensa di portare i palestinesi nel Sinai, si sbaglia due volte si sbaglia, perché sta preparando un'altra generazione nuova di combattenti più duri di questi. Guardate la storia di Israele nel 48, Già il 48 è stata la sconfitta, siamo usciti fuori. Nel 56 i primi combattenti palestinesi stavano con gli egiziani contro la guerra al canale del Suez, quando hanno fatto l'attacco Inghilterra, Israele e Francia. Stanno lì, nel 65 abbiamo cominciato la resistenza armata. Erano i figli di quelli del 48. E così via, nel 67, settembre nero, nato. Ogni guerra che fa Israele contro i palestinesi nasce una nuova generazione più dura di quella prima e continueranno. Sta preparando fra 10 anni il ragazzo che ha 10 o 5 anni, che ha visto tutto quello che ha visto a Gaza oggi. Pensate che fra 10 anni, quanto avrà 15 o 20 anni, ha dimenticato tutto? O andrà a cercare il gruppo più duro per dire io voglio combattere per vendicarmi? O per chiedere la giustizia che non ho mai avuto. E poi un'altra parola, fra pace giusta, per me è diventata una parola non ha senso. Io chiedo la libertà del popolo palestinese. Io voglio la libertà. Quando ho la libertà posso decidere a fare la pace o meno. Ma se sono ancora sotto occupazione mi chiede a dire voglio la pace, quale pace? Quello che decidono i più forti. Allora dammi prima la libertà. Io voglio essere libero a decidere il mio futuro, il mio diritto all'autodeterminazione. Lo prevedono tutti i popoli, perché quando si tratta di palestinesi guardiamo dall'altra parte. Quando guarda l'Ucraina, eravamo tutti, oh, ma questo, sanzioni contro la Russia, questo, quello, quell'altro. Perché queste due pesi, due misure, quando si tratta di una causa che non l'abbiamo creata noi, è stata creata dall'Europa, dall'Occidente. Voi che avete in Europa, non voi personalmente, insomma, l'Occidente che ha perseguitato gli ebrei, l'ha fatto in ipocra, ma parliamo del 700, insomma. Era una questione ebraica che riguarda voi, non il mondo arabo, né il mondo islamico. Avete risolto questo creando un Stato che si chiama Israele in Palestina. E ora è rimasto un altro problema, la questione palestinese. Bisogna risolvere. È un problema europeo prima di tutto. E tutti gli effetti che verranno da questa guerra, qui ma stiamo vedendo tutti i giorni, chi paga il gas di più perché lo compriamo dagli Stati Uniti, lo paghiamo 4 volte di più e domani lo pagheremo 8 anche. Se gli arabi si muovono, i governi arabi, basta dire blocchiamo il petrolio, blocchiamo il petrolio, non lo faranno, lo so, non lo faranno, però è una richiesta palestinese che è stata fatta ai vertici arabo e islamico. Lo sappiamo che loro sono legati mani e piedi agli americani e agli occidentali, però c'è una richiesta popolare. Il mondo arabo, tutte le manifestazioni che sono uscite, sono state represse dai loro governanti, perché questo comincia una rivolta contro i governi che ci stanno. Quindi anche questo aiuta alla liberazione, all'emancipazione dei popoli arabi. Dovete cominciare a imparare anche da loro. Ma io quale valore parlo? Ono de Gaza, va a dirlo a parole della democrazia, della libertà, di. Ma chi ci risponde adesso? Voi occidentali avete il diritto di dirmi di valori? Quali valori? Ma se i vostri valori li avete messi sottoterra, accettando il nostro genocidio. È un brutto messaggio che stiamo mandando al Medio Oriente, ma a tutto il Medio Oriente.
Salve Vassan, Alde Grafi, bravo, io sono siriano. Ciao. E quindi la causa di cui stai parlando la sento molto, perché tutto il mondo arabo, come diceva, tutto il popolo è insieme alla causa palestinese. Purtroppo abbiamo dei governanti che non valgono nulla, sono tutti diciamo coinvolti con Russia e America, e del popolo palestinese come governanti non gli interessa niente, fanno solo delle manifestazioni parlando prima, il popolo è tutto con voi, questa prima cosa. Poi volevo dire, non si parlava anche del discorso che Israele, oltre al fatto della Palestina, sta negando anche molti diritti, sparando in continuazione anche in stati con cui non dovrebbe neanche fare nulla, spara in Siria, distrugge gli aeroporti in Siria, Aleppo, Damasco, ma storicamente da 30 anni che lancia missili, razzi, sul Libano, chiaramente conosciamo anche la guerra in Libano che c'è stata l'invasione israeliana fino all'82 di Beirut, e dico sì, Israele si sta comportando, tutto il mondo fa fare a Israele quello che gli pare, perché non esiste che uno lancia dei missili su altri stati addirittura e la comunità internazionale se ne frega. Quindi Palestina, vedrai che vinceremo, vinceremo. Tutto il mondo, tutto il popolo è con voi.
Grazie. Infatti non abbiamo, perché l'argomento è molto ampio, non abbiamo toccato la questione internazionale, abbiamo sorvolata solo leggermente, perché questa cosa che diceva chi è intervenuto adesso, cioè il fatto che regolarmente Israele vada e bombardi la Siria col beneplacito dei russi, perché bisogna dire la cosa come sì, sono, certo. Col beneplacito dei russi, che cerca russi, di contenere le truppe di Hezbollah e comunque l'influenza iraniana, anche questo è un aspetto importante. E la superficialità con cui si è affrontato questo problema, dicendo che Hamas sono uguale all'ISIS, che Hezbollah sono uguale ad Hamas, cioè con una volontà politica, informativa, coercitiva, che rilancia di fatto l'anti-islamismo. No? Quello dell'islamismo proprio di quelli più forti. Infatti quella è la cosa più difficile, cioè più pericolosa, il fatto che rinasca veramente un antisemitismo e ci sia un'islamofobia molto profonda. Questi due esempi, ed sono tutte strumentali al fatto di mantenere equilibri di potere che cercano di mantenere il popolo arabo che parte dal Marocco e finisce in Asia sottomesso, e che non veda veramente le enormi risorse che gli occidentali stanno sottraendo da quei territori, tenendoli sottomessi. Questa è la volontà politica che c'è in questa cosa. E non a caso, infatti, il re di Giordania non vuole i palestinesi, non a caso l'Egitto non vuole i palestinesi di Hamas, perché l'Egitto, che noi abbiamo sostenuto, ha fatto un colpo di Stato contro i Fratelli Musulmani, che avevano vinto delle elezioni, e sa benissimo che Hamas è il prolungamento dei Fratelli Musulmani, e gli creerebbe un problema enorme all'interno dell'Egitto. E quindi concentrarsi solo essenzialmente su una questione di scontri militari e di resistenza rende riduttivo profondamente il processo di trasformazione economico di equilibrio mondiale che c'è in quel momento. E la goccia, diciamo, è la gravità dell'atteggiamento non solo quello europeo, ma del nostro governo, che ha rifiutato di inserire la riduzione e il contenimento delle colonie dentro il documento parlamentare, e che ha deciso di fatto di non votare la mozione all'ONU. Cosa gli ha portato? 3 settimane fa ha firmato un accordo per l'estrazione del gas ad largo di Gaza. Noi lo vogliamo mettere sul piatto quella cosa lì o no? Vogliamo metterla sul piatto, il fatto che il non assumere una posizione di quel genere ci ha consentito di poter avere una prevalenza rispetto a questa cosa? Poi a me non interessa se fa una nave militare ospedaliera e lo manda a Gaza, quello non mi interessa proprio assolutamente niente, perché quello è l'atto più meschino e assurdo che si possa fare un paese occidentale. Questa è la verità su questa cosa. E ora non vedere questa nuova fase cercando di riproporre meccanismi di difesa superati e sconfitti dalla storia per quanto riguarda gli occidentali, e impedire di fatto di capire che questa trasformazione va cavalcata fino in fondo, come stanno facendo gli studenti, come stanno facendo i giovani che hanno capito che qui non c'è in pericolo la tenuta del popolo palestinese, qui c'è in pericolo e c'è la necessità di difendere profondamente un pericolo di una democrazia autoritaria che gli occidentali stanno installando dappertutto. Perché qui c'è un decreto del ministro dell'interno che ha comandato le prefetture che chiunque si rechi in manifestazione, compreso lo sciopero che c'è stato adesso, con una bandiera palestinese deve essere fermato e deve essere identificato. E nessuno dice niente. Nessuno dice niente di 6.000 bambini uccisi a Gaza, il problema è di una bambina in Israele che gli è stata data la cittadinanza, in Inghilterra gli è stata data la cittadinanza perché bisognava salvare una vita. Due pesi, due misure. Non è razzista occidentale profondamente nei confronti del popolo arabo? Io credo che questo noi lo dobbiamo dire. E dobbiamo agire in modo profondo, partendo da quello che possiamo fare noi, non solo ottenendo altre mobilitazioni, ma applicando tutto quello che è il regime di BDS, che ce lo chiedono i palestinesi, che è l'unico che funziona. Perché non a caso l'azione del BDS viene contrastata con delle leggi repressive, paragonandoci ad essere degli antisemiti. Noi credo che questo ognuno di noi deve farlo, capire quali sono i prodotti che Israele ha, boicottare anche nelle università, interrompere, come è stato fatto giustamente a Spilamberto settimana scorsa davanti a quell'azienda che produce sistemi di controllo che vende agli israeliani, Noi dobbiamo entrare nel processo di contrasto del capitalismo che c'è, perché quello è il punto fondamentale, rimettendo al centro, come ha detto giustamente lei, il diritto e dell'essere umano in quanto diritto universale di vivere in una maniera decente. Se noi partiamo da quello, noi possiamo fare questa grande fase di riproposizione, se no sono tutti palliativi e pezzi su una gamba di legno.
Purtroppo il bambino palestinese vale meno di un bambino israeliano.
Certo, questo è il problema.
Questo non è giusto. Ma ci sono ormai rotti le scatole di due pesi delle due misure.
Aspetta che risponde su, magari su, sulle perché gli israeliani.
No, non lo so, ci sono tante cose da dire e ci sono anche tante cose, come dire, che come organizzazione, insomma, io non posso affrontare, non è il mio compito, non è il mio mandato. Io però volevo dire un paio di punti. Una è la forte preoccupazione, appunto, dei sentimenti di antisemitismo e islamofobia che sono ritornati. Io non credo che non siano mai stati placati, come dice. Sono stati momenti in cui ne abbiamo parlato di meno, l'antisemitismo non è mai morto. Voglio dire, in Germania c'è un partito che prende il 10% ed è un partito di estrema destra nazista e non lo nasconde. E anche l'islamofobia la viviamo sempre, voglio dire, anche tutta la paura che abbiamo di tutti i migranti che arrivano sulle nostre coste è alimentato da quel sentimento. E credo che questi sentimenti siano alimentati anche da una narrazione fortemente polarizzata e sbagliata che c'è su questo conflitto. E quindi credo sia importante chiarire, forse l'abbiamo già detto stasera, ma insomma, come dire, bene ribadire, esatto. E cioè che le scelte politiche scellerate, o come ognuno di noi insomma desidera definirle, di Netanyahu non rappresentano tutti gli israeliani, ma ancora di più è importante sottolineare che non rappresentano tutta la comunità ebraica del mondo. Lo dicevamo all'inizio, no? La Statua della Libertà è stata occupata dalla comunità ebraica americana con una scritta cessate il fuoco enorme. Invece spesso nella comunicazione si lascia un po' passare l'idea che Netanyahu rappresenti gli ebrei del mondo, la comunità ebraica, o che rappresenti tutti gli israeliani. Ma non è così, è come dire che le scelte di Meloni rappresentano tutti gli italiani e tutte le italiane, non credo insomma che sia così, ed è così lo stesso anche per Israele. Allo stesso modo dobbiamo fare attenzione appunto quando parliamo di Hamas, perché Hamas sì, ha vinto le elezioni una sola volta, ma non rappresenta tutta la comunità palestinese. Non rappresenta tutti i palestinesi di Gaza, non rappresenta i palestinesi che stanno in Israele, che stanno in Cisgiordania e in giro per il mondo. Sicuramente è un movimento politico e come tale va riconosciuto. Sulla sua democraticità e sulle sue azioni negli anni di governo di Gaza ci sarebbe tanto da dire. Voglio dire, noi abbiamo raccontato che gli oppositori politici a Gaza vengono arrestati, vengono torturati e vengono buttati giù dai palazzi. Quindi a Gaza.
In tutti i paesi arabi così.
Stiamo parlando, sì. Però voglio dire, non possiamo fare finta che non sia così. E se posso fare un riferimento alla storia e al diritto. Il diritto di difesa c'è, è garantito, è sacrosantamente garantito dal diritto internazionale. E ogni popolo ha il diritto di resistere a un'occupazione. C'è però da dire che c'è differenza tra diritto di resistenza e vendetta. E ci sono episodi, storie, testimonianze negli anni, non solo dal 7 ottobre, perché come dicevamo prima il problema non è nato il 7 ottobre, non è nato un anno fa, è nato dal 1948 in poi. E se non facciamo questa distinzione, appunto, se non condanniamo i crimini di guerra, gli atti di violenza e discriminanti, non ne usciamo, anche perché la storia ci insegna che provare a reprimere quello che alcuni definiscono gruppi terroristici, anche se appunto il terrorismo in realtà non ha nessun significato nel diritto internazionale, con la violenza non porta assolutamente a niente. Voglio dire, pensiamo all'Afghanistan. È stato occupato, è stato massacrato per 20 anni, è stato abbandonato. E che cosa abbiamo oggi? Abbiamo un paese gestito dai talebani in cui le donne non esistono, economia non esiste, la parola diritto e giustizia non esiste. E quindi ovviamente io sono di un'organizzazione che si occupa dei diritti umani, quindi per me l'unica soluzione non può essere appunto la risposta violenta, perché la risposta violenta porterà solo a una situazione peggiore, porterà a, come dice Bassam giustamente, no? Una violenza senza precedenti. Questi ragazzini di oggi che vedono i figli, i fratelli, i genitori morti sotto le macerie, a che cosa penseranno tra 10 anni? Dall'altro lato, le famiglie israeliane che hanno visto la loro casa, sarà una sola famiglia, due famiglie, sarà un terzo delle famiglie, ma chi ha visto la loro casa, i loro familiari uccisi da un razzo lanciato da Hamas, a che cosa penserà tra 10 anni? Non faremo altro che polarizzare ancora di più il discorso, quindi è necessario, appunto come dicevo all'inizio, riportare
il nostro ruolo.
Esatto, la società civile che deve alzare la voce e rimettere al centro della discussione i diritti, perché se continuiamo a mettere lo scambi commerciali e l'economia, come dire, il risultato è questo. E invece rispetto a chi proponeva una soluzione politica unica, non mi ricordo adesso chi lo diceva, c'è un americano israeliano che si chiama Ben Alper che ha scritto un libro su questa proposta, partendo da, questa appunto non è una mia competenza, però è solo così per darvi un dettaglio, partendo da un esempio molto banale, partendo dagli esempi dei mondiali di calcio, cioè non c'è mai, l'avete mai vista una squadra israeliana o dei territori paesi disoccupati? Allora lui parte un po' con questa battuta, dicendo ma se tutti questi questi territori diversi, divisi appunto, l'abbiamo visto, frammentati fra di loro, se ci fosse un unico Stato e ci fossero appunto dei popoli diversi, perché poi ci sono anche i drusi, ci sono anche altre, come dire, comunità su quei territori, vivessero in un unico Stato in maniera pacifica, forse un giorno avremo ai mondiali anche una squadra in più.
Ma questa è la domanda che non ho risposto per...
La prima domanda praticamente diceva di Raniero Lavalle.
Raniero Lavalle, sì. Stefano.
Stefano mi sembra.
Sì, sì.
Questo è un vecchio progetto anche palestinese. Il primo obiettivo dei palestinesi negli anni 60, diciamo vogliamo liberare la Palestina, fare uno Stato laico, democratico per tutti i suoi cittadini, senza discriminazione nessuna, né per colore di pelle, né per religione, né per razza, né per niente. Uno Stato democratico per tutti. È stato avversato dai ben arabisti arabi all'epoca, l'altro 7 marzo. Cioè, come fate a dire vogliamo uno Stato unico per tutti quanti? Continuando a dire questo. E noi ancora torniamo al vecchio slogan di palestinese. Uno Stato laico per tutti. Ma a condizione, ora, non è questione di numeri, ma questione di pensiero. Finché c'è l'idea del sionismo nella testa della maggioranza dei governanti o degli israeliani, questo Stato non può essere. E non possono essere due Stati, perché uno nega l'altro. Cioè, se Israele è nata sulla menzogna, una terra senza un popolo per un popolo senza terra, cioè gli ebrei senza terra, i palestinesi, vediamo la Palestina che non c'è popolo. E ci sta il popolo, non è che... Sono passati 100 anni e ancora siamo qua, non siamo morti, anzi siamo triplicati, per dirla, in tutto il mondo. Eravamo prima qualche milione, adesso siamo 14 milioni e mezzo in tutto il mondo come palestinesi. Quindi a esterminare i palestinesi è difficile, ci siamo. E quella è l'idea. Allora, c'è un'idea di principio, quando tu mi dici tu non esisti, come faccio a fare lo Stato con te? Non lo faccio con i diavoli, né con i fantasmi, devo fare con il popolo. Se tu neghi il diritto dell'esistenza di questo popolo, tu non puoi arrivare a una soluzione. Finché c'hai quell'idea del sionismo, che tu hai tutti i diritti che vuoi, e gli altri zero. Non puoi arrivare. Per questo l'idea dei due stati era una cosa fattibile. Era fattibile. Perché io mi ricordo all'inizio di Oslo, quando hanno fermato e tornato Arafat, la maggior parte dei palestinesi che sono tornati, che erano ex combattenti del Libano, insomma, all'epoca della resistenza palestinese, mica sono andati a vedere solo i loro familiari, ma andavano in amicizia con gli israeliani.
e hanno fatto amicizie serie di lavoro, di commercio, di progetti futuri. E questo ha fatto tremare la sinistra, la destra israeliana, perché questi palestinesi non gli basta che gli abbiamo dato la possibilità di tornare in casa, già stanno conquistando la nostra popolazione, cioè vivendo insieme, perché questa è la nostra idea. Noi non abbiamo mai avuto problemi né con gli ebrei né con nessuno, voglio vivere con te, quindi vengo, se mi sono tornato, vado a Tel Aviv, vado a Nazareth, vado a Jaffa, Haifa, vado in tutte le città, voglio visitarli prima per conoscerli, perché magari tanti di loro non l'hanno mai vista, per conoscere, lì mi trovo, mi sento al bar, bevo una birra con te israeliano, beviamo insieme, una parola porta l'altra, tu che lavoro fai, io lavoro questo, possiamo fare un lavoro insieme. Questa è l'idea, che i palestinesi erano tanto aperti a questa idea che il governo israeliano hanno cominciato a aver paura. Cioè, questi palestinesi non sono i diavoli che abbiamo conosciuto, i palestinesi, questi israeliani non sono quelli che abbiamo conosciuto sempre a bombardarci, a ammazzarci. C'è stato un, come dire, conoscere le persone che può cambiare il mondo. Cioè, i due popolazioni, se le si lasciano senza questa idea che tu sei ebreo, devi vivere nella paura per tutta la tua vita, perché qualcuno ti deve ammazzare, ma io non ti voglio ammazzare, voglio vivere con te, vuoi darmi questa possibilità di vivere con te? E questa era la proposta essenziale, che l'ha capita benissimo Rabin all'epoca. Cioè, noi come israeliani, se vogliamo vivere in questo mezzo Medio Oriente, tutti arabi, tutti avversari a Israele, non ce la facciamo a continuare, quindi dobbiamo aprirci a vivere. L'hanno fatto fuori, e quindi l'idea deve nascere dalla gente, da giù, dal basso, quello che diciamo sempre: se i popoli si incontrano non ci sarà nessuna discriminazione fra nessuno, perché è importante che tu rispetti la mia cultura, io rispetto la tua, tu rispetti la mia religione, io rispetto la tua, vogliamo vivere insieme, perché il nostro obiettivo è vivere bene, non spararci uno contro l'altro. Immaginate l'immigrato che viene dall'Africa perché gli piace molto l'Europa, o perché è stato spinto dalla fame, dalla repressione, da tutto quello che abbiamo saccheggiato, la loro ricchezza, vengono qua e gli diamo anche i briccioli. Anche questo. Allora, tu mi hai preso tutta la mia terra, mi vuoi far tornare a vivere con te? Sulla mia terra, non accetto, accettiamo vivere insieme. Tu mi dici che la Palestina vuoi portare tutti gli ebrei nel mondo là. Allora, invece di portare tutti gli ebrei che vivono benissimo ognuno nel suo paese, fammi tornare a casa mia, che io sono nato là. È più umano, insomma, più normale per far vivere dopo, è logico. E io sto lì, non mi fai neanche vivere, mi stai sparando tutti i giorni. Guardate quello che succede sui checkpoint, roba da matti. Io l'altro giorno sentivo una testimonianza di un giornalista spagnolo tornato poco fa da Israele. Stavamo lì vicino a un checkpoint, c'è l'israeliano, quello con il cecchino. Stava guardando, quindi guarda prima di sparare, perché il cecchino ha il ruolo questo. Io ti miro, poi ti sparo. Quindi se l'hai visto un bambino, che lo spari a fare? Non c'ha niente in mano. L'ha sparato prima alla coscia e poi sul petto. Caduto morto, il ragazzino. E lui dice, ma noi erano un gruppo di occidentali, insomma, spagnoli e altri. Ci siamo rimasti a bocca asciutta, non sapevamo che dire. Il ragazzino che stava passando, perché è passato vicino al checkpoint loro, tu stai lì sulla finestra, non spari. Questa è la situazione che viviamo. A Jenin, un campo proprio di Jenin, nel centro del nord della Cisgiordania, quando lo bombardi tutti i giorni, e che pretende che la gente che fa? È certo che mi armo. I palestinesi armati in Cisgiordania, le armi le comprano dagli israeliani, perché non c'è un'altra via per farli arrivare, li comprano dai corrotti soldati israeliani e li pagano carissimo, però ce l'hanno le armi, cioè io me lo difendere. Tu mi vieni dentro casa mia alle 2 del mattino per prendere mio figlio o mio fratello o mia moglie o mio marito e io non posso, ma neanche sparare, però ce l'ho le armi dentro casa. E arriva il giorno che quando sento che tu stai bussando, prima di aprire la porta ti sparo. È quello che vogliono gli israeliani, ma ancora si riesce a tenere una certa calma, almeno militare, in certo senso. Ma gli israeliani no. Quando mentre con 60 carri armati dentro un campo proprio, un chilometro quadrato, insomma, 60 carri armati, che vogliono fare? sicuramente non vengono a darci da mangiare, o per arrestare, o per menare, o per sparare. Allora la gente si comincia a organizzare per resistere. Non li fanno entrare. Quando mi fai una colonia sopra casa mia, io sono nato in Cisgiordania, vicino a Nablus, c'è una collina che anni fa era una colonia. Poi Sharon aveva cancellato, fra quelli che ha cancellato Sharon, è legale. Col nuovo governo da un anno stanno tutti i giorni, l'hanno fatta legale, e tutti vogliono andare a stare lì. Una scuola telmodica, telmodica si dice? Del Talmud, della Bibbia. È il loro libro sacro, insomma, vogliono farla lì. I cittadini del mio piccolo villaggio hanno impedito alla manifestazione di 11.000 coloni che volevano andare lassù, con scontri, incendi dappertutto. E fino adesso per loro la colonia è quella. Ma ogni giorno questo, ma in ogni villaggio. Quindi due state, anche attualmente, giustamente io avevo discusso con Raniero Lavarre su questo, insomma. Se vogliamo fare, pensare al di fuori della normalità, qual è il primo pensiero che ti viene? Ognuno deve cedere qualcosa. Cancellate il sionismo, forse, forse, perché tra qualche generazione, non domani, riusciamo a vivere insieme. Cioè, io non trovo un altro modo. Se no dobbiamo portare le due popolazioni fuori dalla Palestina, metterle in qualche deserto, convivete insieme per un bel po' di tempo, poi vi riportiamo in Palestina. Non c'è un altro modo. Come i luoghi sacri dell'Islam, del cristianesimo, dell'ebraismo. Ma scusate, ma è possibile che io devo fare una guerra per una moschea o per una chiesa o per una sinagoga? È quello che mi deve comandare da essere umano, con un pensiero libero, critico. Portate tutte queste tre, portatele via. Non li vogliamo i luoghi sacri. Per tutti e tre, però, tutte le religioni. Portatele in Arabia Saudita, portatele in Afghanistan, che questi che chiedono l'Islam, non so, portateli fuori. Ma fate che la popolazione normale possa vivere normalmente, senza di me. Perché io sono ebreo, sono meglio di te, o sono musulmano, sono superiore a te. Ma che cavolo state a dire? Ma che stiamo parlando? Tutte le religioni invitano alla tolleranza, all'amore, alla pace, alla giustizia, e tutte e tre le religioni che ci stanno hanno causato tutti, dai crociati in poi, insomma, hanno causato sempre guerre e sempre povertà. Scusate se mi...
No, diciamo che Israele è tutto consentito, ma... sono ragazzini di 12 anni che va a Sensai, sono stati imprigionati.
Certo. Direi che...
Di 12 anni.
Direi che è stata una bella serata, è bella discussa, grazie a tutti per aver assistito fino in fondo, e mobilitatevi, BDS, è stato sul pezzo, tenete viva la questione, perché ne dovremo parlare attentamente anche noi in Italia, anche fuori dal solo della questione. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima.